Bentrovati ragazzi, questo nuovo appuntamento con Siamo a Futta. Avete sentito la nostra immancabile sigla, come sempre, di Che Pro Mi Fa, Carietto Principe dei Mostri. Questo nuovo appuntamento, dicevo, con Siamo a Futta, come sempre in onda diretto web Alifonia, dalle 15 alle 17, alifonia.com, scrivo con PH, mi raccomando, non vi sbagliate. Poi, insomma, da stasera, massimo da lunedì, dai, oggi è sabato, domani è domenica, quindi da lunedì troverete il podcast della puntata completo sul sito di Alifonia, per chi ci vuole ascoltare o per chi ci vuole ascoltare, oppure oggi non c'è la possibilità di ascoltarci, se vuoi domani ci vuoi appunto ascoltare con pazienza, con molta calma. Bando alle ciance, presentiamo gli ospiti, fra cui è tutti te dei tuoi, ormai sono diventati i miei ospiti fidelizzati, perché sono anche fonte poi di altri ospiti, quindi ringrazio anche per questo, doppiamente ringrazio. Ben trovato a Luca, ciao Luca.
Ciao Nicola.
Grazie per essere venuto.
Grazie a te per l'invito.
Tu fai parte del gruppo musicale Trio Danna, ma oggi hai presente una persona, giusto? Chi? A te il compito di presentare.
Allora, io sì, faccio parte del Trio Danna, ma sono anche titolare di un'etichetta discografica che si chiama Armida Records, assieme al mio collega Davide Bandieri, che si occupa di musica classica e contemporanea, e oggi ho portato una valente pianista che ha inciso un'opera inedita di Luigi Boccherini, le sonate G23. Il suo nome è Daniela Novaretto.
Ciao Daniela, ben trovata.
La parola a lei.
Salve, buongiorno.
Ciao Daniela, ben trovata, grazie.
Grazie. Poi sentiremo, a voi per l'invito.
Luca mi ha dato appena sentiremo qualcosa, no, della tua musica. Chi è Daniela? Chi è Daniela Novaretto?
Che domanda. Aiuto. Chi è? Ormai è una matura signora che è cascata ormai dall'albero, insomma. Però fondamentalmente è ancora una bambina che insegue il suo sogno, e io, ahimè, non so se per fortuna o per sfortuna, ho da sempre questo desiderio di suonare il pianoforte.
Bello.
E di fare musica classica, e non riesco a toglierlo dalla mente. La vita mi ha messo di fronte di fronte come percorso più possibilità di smettere che non di continuare, ma siccome io sono un po'
cocciuta.
Leggermente cocciuta, continua a insistere, per cui vediamo, insomma, ti saprò dire
fra un bel po',
non so quando sarà la fine della mia vita, spero prima della fine della vita di aver capito chi dei due vince.
Quanti anni sono i pianoforti? Quanti anni?
Io ho iniziato a 7 anni, ne ho 53, quindi un po' di anni. Però è da quando avevo 5 anni che io credo di essere uno dei casi funzionanti al contrario, perché pregavo i miei genitori di farmi iniziare a suonare e non c'era verso.
Sì, poi sono le poche persone che ha pregato.
Sì, poi ascolta, negli anni 70 l'unica alternativa al pianoforte, se uno non aveva lo spazio o non aveva la disponibilità economica, e io le avevo entrambe come situazione, era la Bontempi, che non so se qualcuno si ricorda, era una cosa terrificante rispetto ai pianoforti digitali di adesso, per cui ho iniziato con questo pianoforte. Okay. Però insomma è passato un po' di tempo, quindi anche lì conquista, tutto conquistato. Ma
dopo entriamo nel dettaglio, tanto per un'infinitura, poi entriamo nel dettaglio.
Tranquillo.
Anche della tua musica. Ben trovato a Giulio, ciao Giulio. Stai aspettando una persona, diciamo chi? Sta arrivando, giusto?
Sta arrivando, ladies and gentlemen, se lo disciplina, non vale.
Infatti, ben trovato, grazie per essere venuto. Mi porti, prima di iniziare, mi porti un altro ragazzino, anzi, mi sembra, dico bene, che insomma è un picco grande fenomeno, giusto, dico bene?
Sì, lui, diciamo così, Andrea, che tra poco insomma ci farà anche sentire della sua musica, nell'arco di 3 anni già ha messo insieme 11 concorsi nazionali e internazionali vinti, tra i più gettonati, e oggi fa il suo debutto qui da te in radio, e dopo Gabriele Sacone, dopo Giacomo Marcuzzi, insomma gente che ha vinto concorsi importanti e prestigiosi, lui diciamo che è sulla strada giusta, ecco.
Perfetto, poi quando arriva ne parliamo. E ben trovato a Cesare, tutto bene?
Ciao Nicola, sì.
Non è Giacomo, è Cesare. Non è Giacomo. Ciao Cesare, ben trovato. Tu fai parte di una Natale Emergency, Amnesty International, perdonami per lo sbaglio, per la confusione. E ben trovato, e chi è preso con te oggi, cosa parliamo con voi?
Oggi parliamo di un caso che comunque resta, e soprattutto non solo resta, ma di cui nell'ultimo periodo se ne è parlato molto.
Cosa, anche altre volte, come avevi accennato qualcosa?
Sì, abbiamo accennato il caso di Julian Assange, con noi infatti c'è Nicoletta di Free Assange Italia.
Ciao Nicoletta, ben trovata.
Ciao, buonasera a tutti e a tutte.
E quindi avremo l'occasione di parlare su chi è Julian Assange e perché è importante parlarne, soprattutto ora.
Perfetto, poi entriamo né dunque, né grazie per la passo di Luca. Infatti io poi torno a voi. Ma com'è la musica di Daniela Novaetto? Perché mi ha detto chi non è, mi ha mai detto, non è una pianista, ma la musica di Daniela com'è?
E allora, io sono nata con il pallino della composizione quando ero piccola.
Ok.
E addirittura, cioè, ho sempre sognato in grande di dirigere i pezzi che avrei composto. Poi dopo mi sono ridimensionata. E com'è la musica? Io di solito ho un approccio di pancia, per cui prendo dei libri, spesso scelgo delle cose, a volte a caso, accosto dei compositori diversi, mi piace scoprire, quindi ho studiato molta musica spagnola e ho studiato musica cubana, i compositori cubani, ho studiato, vabbè adesso non mi viene in mente, insomma, quindi cerco sempre qualcosa di particolare. E vado, inizio a leggere così, come sfogliare un libro. Okay. Metto lì, suono, e se è amore a prima vista vado e approfondisco. E se no, dipende. Se devo suonarlo per forza perché mi è stato richiesto, stringo i denti e vado avanti, le famose marchette. se no, evito e dico faccio quello che mi pare. Ecco.
Dopo sentiremo un pezzo sulla penetra. Com'è suonare il pianoforte?
È un'esperienza mistica.
Perché?
Ma intanto iniziare, vabbè, iniziando da piccoli, ma il pianoforte di per sé come strumento è particolare perché non permette rispetto ad altri strumenti, tipo strumenti a fiato, strumenti ad arco, un contatto così profondo, no? A livello fisico, perché tu non abbracci il tuo strumento, non ci soffi dentro, insomma, no? E c'è questa distanza tra te e il pianoforte. Quindi riuscire a entrare dentro il pianoforte, devo dire che incute sempre un po' di timore, soprattutto poi il pianoforte a coda, quando uno lo vede lungo, grande, così imponente, a volte non ne vedi la fine quando ti ci metti, no, alla tastiera, dici ma quanto è finire grande questa cosa, no? Però ancora io mi, così, quando entro in un negozio o quando vado in un teatro e sento il pianoforte, questo odore particolare che ha, riesco ancora a stupirmi, ecco, questa cosa mi piace, sì. Visto che ormai ho superato la metà del secolo, non credo di perdere questa capacità.
No.
Ormai, non lo so.
Almeno due che puoi perdere questa.
Non lo so, non si sa mai nella vita, mai dire mai. Però ecco, suonare il pianoforte è questo, per me è scoprire ogni volta poi un lato di me stessa che non avrei scoperto, o forse insomma, in maniera diversa, ma lì veramente vai proprio al nocciolo dell'emozione. Ecco, quindi.
Luca, tu come definesti la musica di Daniele?
Il Boccherini? Beh, il Boccherini è stato uno dei principali compositori dell'epoca classica, aveva un artigianato musicale eccellente, è un grande virtuoso del violoncello, io ho registrato cose sue per violoncello e orchestra, e insomma, il povero violoncellista aveva avuto il suo bel da fare. Come sentirete sull'album di Daniela,
sì, lo sentiamo adesso, vai.
Sì, come sentirete sull'album di Daniela, anche per tastiera non si risparmia in termini di passi virtuosistici, che peraltro Daniela affronta apparentemente con grande facilità, poi naturalmente se ci provo io non sarebbe altrettanto facile se ci provassi io. E niente, poi lei ha lavorato, ve lo racconterà, su uno strumento storico, dal sapore particolare, dal quale ha saputo tirar fuori un timbro estremamente composto, cosa abbastanza rara quando si lavora con strumenti d'epoca, perché spesso tendono ad essere un pochino sgraziati, okay, diciamo così, rispetto agli strumenti moderni. E difatti, visto questo approccio così sapiente nei confronti di uno strumento così difficile, attendo il prossimo episodio in cui sentirò Daniela suonare, magari avendo l'onore di registrarla, direttamente su uno strumento moderno.
è tutta un'altra storia, lo strumento moderno.
Invece la tua attività, il tuo gruppo Tiodanna, come sta andando?
Allora, il Tiodanna sta andando molto molto bene, abbiamo una serie di dati che ci attendono, sta maturando, abbiamo notato un notevole interesse nei confronti del nostro repertorio che, come ricordo, abbraccia gli anni 40, 50 e anche 60 della canzone italiana, la classica canzone italiana. E proprio lunedì uscirà il nostro nuovo singolo, perché lunedì c'è una ricorrenza, sono 50 anni dalla morte di Giovanni Danzi, il principale compositore appunto di canzoni, e noi abbiamo inciso e pubblicheremo con Armida Records Mattinata Fiorentina, che fu il primo successo di Alberto Ravagliati del 1941.
Allora veniva a presentare anche una cosa.
Verremo, però oggi vorrei che lo spazio venisse dedicato alla Daniela, perché è venuta qui appositamente.
Assolutamente, però abbiamo fatto, no? Abbiamo fatto un quadro, no? Assolutamente, poi finisce giù, poi tornate ai Dani. Giulio, abbiamo visti da pieno, no, a maggio l'abbiamo visti, no? Da Aioia, come sta andando l'attività? Ti vedo su Facebook, vedo che sta andando bene, però a te come di confermarmi o smentire questa cosa?
Beh, abbiamo fatto tante cose, sotto molti profili soprattutto, diciamo così, sia per quello che riguarda la parte concertistica, didattica, organizzativa e quant'altro. Sono imminenti due appuntamenti domenica e sabato prossimo, completamente diversi tra le altre cose, poiché io torno un po' a occuparmi dell'organizzazione dopo tanti anni, perché sostanzialmente dopo che ho lasciato la direzione del Todi Festival nel 2012 mi sono un pochino più focalizzato, ecco, su quello che riguarda la parte didattica con i ragazzi. Abbiamo suonato molto, abbiamo registrato molto. Infatti domenica a Gubbio suonerò parecchie delle musiche che ho registrato, diciamo così, all'interno dei miei DVD, Bach, Sor, 1800 soprattutto, musica barocca e quant'altro, e Vivaldi, che tra le altre cose abbiamo suonato pure qua, sì. Ma da contraltare serviva anche qualcosa di stimolante in un certo senso, perché come anche lui ha detto, diciamo, noi musicisti siamo un po' poliedrici sotto questo aspetto, e talvolta, nonostante un'estrazione classica molto ferrea, perché io comunque non rinnego le mie origini, cioè avendo studiato con un grande come Emanuele Segre, chiaramente i grismi sono quelli del musicista classico, però ad esempio la musica rock progressive per me era un pallino che ho riportato poi all'interno di quello anche che ho organizzato, perché tu sai perfettamente il Gerudale, Dream Theater e via discorrendo, e sino ad arrivare praticamente a fare questo concerto dopo 20 anni con un gruppo che non risuonavamo più insieme, dove sabato sera all'Auditorium Sant'Anna faremo Banco del Nuovo Soccorso, BFM, insomma quelli che sono un po' i capisaldi di un genere che tra le altre cose abbiamo battuto appunto anche tanti anni fa all'interno dell'organizzazione di eventi, e dopo tanti anni ho trovato giusto e in un certo senso anche logico, a seguito insomma anche della perdita di mio padre, riuscire a rifare qualcosa che in gioventù facevo divertendomi quasi, ecco, prima del percorso accademico classico, che poi, come anche lei nel senso sa perfettamente, ti in un certo senso porta via la maggior parte del tempo.
A Sant'Anna sabato a che ora?
Alle 21,
okay.
Mentre invece il concerto di Gubbio alle 18 presso la chiesa di Sant'Ubaldo, ed è all'interno di una splendida manifestazione che si chiama Gli Artisti della Solidarietà, dove bello, sostanzialmente Francesca Cincetti, che è la persona responsabile insieme al Lions della cittadina gubbina, hanno messo insieme tantissime realtà, e quando mi hanno chiamato io subito ho detto certo che vengo, perché la finalità è più che nobile, e quindi credo che sia un buon modo anche per valorizzare quelli che sono un po' anche i crismi, che io spero che i ragazzi che studiano con me riescano a capire quali è il suonare insieme, quindi un concetto armonico, l'empatia, il fatto stesso comunque che è ora un pochino di abbandonare delle, secondo me, visioni tipicamente, no, anni 70 prettamente egoistiche, e riuscire invece a fare rete, quindi sotto questo aspetto avere una visione del futuro totalmente diversa e antitetica rispetto a quello che c'è stato.
Perfetto, dopo i tornate finisco questo atto giro. Cioè, parliamo di questo caso, di questa ragazza. Tanto vediamo un attimo che cos'è Amnesty, per chi lo sapesse, poi andiamo al caso. Vai.
Amnesty è una realtà, un ONG che è in piedi da più di 60 anni, nata nella zona della Gran Bretagna, ma che comunque ora è più o meno attiva capillarmente su tutto il mondo tramite tutto il numero grande di attivisti e attiviste che ogni giorno nel loro piccolo, come sottoscritto, cercano di comunque portare avanti la loro lotta per un mondo sicuramente dove i diritti umani non siano più un privilegio, ma siano un diritto
proprio.
Quello che portiamo oggi, che porta Amnesty, ma che porta soprattutto Nicoletta di Free Assange, è il caso di Julian Assange, e vorrei che fossi tu a parlarne.
Sì, allora, io parlo anche a nome, diciamo, di una realtà che si chiama Perugia per Assange, che è un nome collettivo che abbiamo ideato per includere tutte le persone, le realtà singoli, i singoli, diciamo, le realtà associative, chiunque vuole manifestare per Assange, per la libertà di Assange.
Una realtà presente a Perugia, questa?
Sì, perfetto. Perugia per Assange.
È un'associazione?
Invece, no, è una... un nome collettivo, okay, diciamo, perfetto. Ecco, per rappresentare la voce di Perugia per Assange, ecco. E Free Assange Italia invece è una realtà nazionale, c'è anche il sito, insomma, lo potete trovare online. E siamo tutti attivisti e attiviste per Assange in giro per l'Italia. E dunque, perché abbiamo deciso di sostenere la causa di Julian Assange, che in realtà è la causa della libertà di stampa e della libertà di espressione, perché si fa il suo nome, perché è lui che è in carcere, in isolamento a Londra da 5 anni, da esattamente 5 anni, per cui è lui che sta patendo questa forma di tortura, cioè è stata definita comunque come una forma di tortura da un rappresentante delle Nazioni Unite che era andato a trovarlo anche in carcere. Quindi facciamo il suo nome, ma in realtà dietro di lui e intorno a lui c'è tutto il discorso della libertà di stampa e di espressione, che quindi ci riguarda tutti. Diceva Cesare prima il discorso dei diritti umani. La libertà di stampa e di espressione può essere comunque ricondotta a una forma di diritto umano, perché se non abbiamo la libertà di essere informati e la libertà di esprimerci liberamente, chiaramente non si vive in democrazia o non si vive in una democrazia piena, reale. La mia presenza qui oggi, anzi ne approfitto per ringraziare dell'invito, la mia presenza qui oggi è in particolare incentrata sul fatto che come attivisti e attiviste abbiamo deciso di portare Assange e Wikileaks, il sito che lui fondò insieme ad altri nel 2006, che in particolare dal 2010 cominciò a rilasciare una gran quantità di documenti che diciamo erano di fonte confidenziale, quindi tramite quell'istituto che si chiama dei whistleblower, scusate la pronuncia, comunque in italiano usiamo informatori, diciamo, okay. Cioè persone che hanno dei documenti originali che attestano il fatto che siano stati commessi o degli illeciti o proprio dei crimini, e li rendono disponibili a giornalisti e giornaliste che abbiano il coraggio di fare il loro lavoro, cioè di divulgare, perché sono documenti di pubblico interesse. Ecco, quindi noi siamo qui, magari lo dico dopo con sì, un po' più calma.
In un periodo questo diritti umani che insomma nel mondo diciamo sono un po' ricassini, e quindi
quello della libertà
umani è ancora più importante.
Quello della libertà di stampa, libertà di espressione, anche semplicemente la libertà di amare, tutto sono diritti umani non solo in pericolo, ma che proprio in certi paesi vengono proprio criminalizzati per proprio. Quello che fa Amnesty, che è una delle campagne che portiamo, soprattutto promuoviamo nell'ultimo periodo, è quella di Proteggo la protesta.
Ah, ok.
Per fare in modo che il diritto di protestare pacificamente, che noi in Italia magari si dà un po' per scontato, ma non che sta venendo minacciato non solo all'estero ma anche da noi, possa essere garantito a tutti e tutte nella maniera più calma e pacifica.
Tu hai detto due termini giusti. Diritto di protestare pacificamente. Importante sottolineare questo anche aspetto.
Pacificamente.
Appunto, assolutamente. Mi piace con la musica di Nania, perché ho aperto i file di Magneto. Giulio, facciamo il benvenuto, ben trovato a
Andrea.
Ciao Andrea, ben trovato. Ciao Andy.
Ho 10 anni.
complimenti perché
beato te.
Sì, ha beato, lui ha beato anche Cesare, perché sono due molto giovani.
Cesare quanti?
18, no,
20.
Ecco, quindi beato anche lui. Però è bello che vedere un ragazzo di 10 anni con questa qualità in mano e come la tiene comunque, quindi è veramente solo immagine è bella.
La sua arma è la chitarra.
Assolutamente. Qua musica di Nea, poi quando entriamo sentiamo la musica di qual è il nome, scusa, di
Andrea,
ok. Dani, presenti tu o Luca?
No,
vai,
no,
Dani,
no, presenta
no.
Te.
No,
tocca a te, vai.
No, che devo presentare?
La tua cara.
Quello che fai?
Ah, il demo?
È demo.
No, allora è un estratto chiaramente di queste 6 sonate, abbiamo concordato con Luca di fare questo appunto assunto e abbiamo scelto un pezzetto del secondo tempo della quinta sonata, un pezzetto della sesta, un pezzetto della quarta, scusa, della quinta e della sesta, quindi le ultime tre, perché rispetto alle prime tre erano più, insomma, ci sembravano più, ecco,
però
accattivanti.
Mi piacerebbe che tu, Daniela, raccontassi anche un po' come sei giunta a reperire queste partiture.
Allora, le partiture sono state difficili. Ora, io Boccherini l'ho scoperto, vabbè, chiaramente lo conoscevo, ho accompagnato violoncellisti, quindi anch'io lo conoscevo come musica da camera. Per tastiera non, siccome ho studiato appunto compositori anche del Cinquecento eccetera eccetera, mi sono accostato e ho detto, ma avrà scritto qualcosa anche per tastiera, e ho trovato queste sonate che in realtà c'è una sorta di dubbio se sono realmente state scritte solo per tastiera oppure sono state scritte per tastiera con l'accompagnamento di violino e violoncello, ma da suonare anche apparentemente senza, perché il pianoforte, cioè, vabbè, suona dalla prima battuta all'ultima, ecco, senza tregua, quindi può stare in piedi anche da solo. Comunque la reperibilità non è stata facile. Io ho una serie di spie sparse un po' in tutta Italia che sono delle ex allieve, degli ex allievi di corsi di perfezionamento che io feci, quindi ne ho sparse un po' in tutte le città più importanti, e quindi alzo la cornetta e dico, ma guarda un po' se in conservatorio, e allora le abbiamo trovate nel conservatorio a Milano, perché ne esiste un manoscritto, esiste a Napoli, che però non fanno né vedere né, cioè è veramente, cioè, si sa che c'è, poi sarà vero che ci sarà, boh, non lo sa, nessuno l'ha visto, ma è scritto che, quindi le ho reperite e le ho studiate proprio durante il lockdown, periodo che io l'unica cosa positiva che ricordo di quel periodo è che io avevo un sacco di tempo per suonare, nonostante io sia una madre single con una figlia di 10 anni, però in quel caso
non c'era,
e quindi mi sono messa a studiare queste sonate, poi piano piano siamo giunti a registrarle, insomma.
Allora sentiamo.
Sì?
Vai. Thank you. complimenti, Dani, complimenti, quanto è bello. Bello vivace, bello forte, bello anche veloce, ma nel senso buono la parola, cioè no, esigente il suono del pianoforte.
Questo pianoforte è antico, insomma, sì, del 1890, è un gran coda Steinway, sì.
Quindi veramente bravo, complimenti. Sì.
Grazie, grazie, grazie a te. Voi.
Adesso Giulio sentiamo musica di... Vai!
Cambiamo totalmente il genere.
Da uno genere a un altro.
Noi siamo più vecchi, tra virgolette, più boomer nell'idea. Mi ci metto anch'io chiaramente da questa parte. E invece Andrea adesso ci suona un pezzo, prima ha citato compositori comunque, no? Anche cubani, ha detto, e quant'altro. Sì. Lo presenti tu?
Sì. Okay, che cosa lo studio suona? Numero 11 di Leo Brauer e sono studio Carignans di Juan Texera per Nambuco.
Però adesso sono stato lo studio 10. Scusa, Brauer, l'11, esatto, perché in due fasi. Sì.
Una cosa semplice.
Una cosa per volta.
Vai, inizia a suonare. Grandissimo, devo anche io a pausa, aspetta, eh.
E facciamo da vivo.
Vuoi da vedere a vivo o anche questo, aspetta,
Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi!
No, adesso a parte, però complimenti, perché oltre a... Bello che gli sanni...
Se vuoi lo posso fare di nuovo.
Ma per i tempi da dieta, se no mi sono sbattuto. Però oltre a bravura nessun night, ma sicuramente sei veramente bravissimo. Questa passione, questo amore, no? Veramente suonava a chitarra, lo sguardo, quindi.
Beh, la sua comunque è anche una famiglia, diciamo così, bello, molto 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 portata alla musica, perché il fratello è uno, diciamo, dei ragazzi della nuova generazione tra i violinisti più lanciati.
Ah, ok.
È veramente un grande talento, e altre cose già notato anche da violinisti scarponi e quant'altro, sì, che insomma l'hanno saputo ben indirizzare. E il padre anche è stato, tra le altre cose, quando all'epoca ancora si poteva fare l'esame da esterno, insomma in un mondo completamente diverso da quello di oggi, a San Piero a Maiello, insomma, ha conseguito vari titoli. E Andrea invece fa parte della, appunto, della mia classe alla scuola comunale Giacomo Cuccini di Città di Castello, e da 3 anni abbiamo iniziato questo percorso. E poi il grande lo fa chiaramente lo studio, perché
certo,
tutti noi sappiamo che se non studi 10 ore al giorno lontano non vai. Magari questo è un grande obiettivo, diciamo, verso il professionismo. Andrea è un ragazzino che deve comunque fare la vita da ragazzino, però è una persona, insomma, che anche va riconosciuto, il sabato pomeriggio invece che starsene sul divano spavanzato a giocare col cellulare, sta qui a dare la sua musica.
Grande. Che come le comunque è la sua qualità principale come musicista, come questa è la qualità più importante che riconosci come insegnante.
Sai, qui entri in un mondo un po' delicato perché il nodo fondamentale dal punto di vista didattico chiaramente è riuscire a fare quel percorso sui fondamentali che rendono un musicista solido, quindi nello studio ad esempio la chitarra, scale, arpeggi, 800 e poi piano piano interpreti tutto il resto, tutto quello che ruota intorno, però il cuore pulsante è quello, diciamo così. A volte entra magari in contraddizione con un'anima magari un pochino più, diciamo, concupiscente, è un aggettivo forse un po' troppo forte, però troppo libera. Qui c'è sempre un discorso particolare, no? Poi i pianisti è un argomento che potremmo, no, aprire,
sviscerare.
Diciamo che bisogna un pochino così gestire la propria parte romantica ed essere in un certo senso dei profondi conoscitori di quello che è lo stile. Questo è un po' quello che caratterizza un musicista che ha fatto un percorso accademico da magari un musicista che fa in un genere più libero, anche se io anche da chitarrista elettrico lo dico, l'idea falsa che c'è in giro, no, dell'improvvisazione e quant'altro, appunto non è così veramente, diciamo, onesta, perché poi sostanzialmente serve sempre una preparazione di base importante per spiccare anche in altri generi. Quindi noi abbiamo una fortuna, perché secondo me l'Italia è un'istituzione, lo è stato nel post-guerra a livello mondiale, anche grazie all'Accademia Chigiana, ai conservatori che hanno cacciato tantissimi di oggi dei musicisti, molti addirittura neanche l'hanno fatto il conservatorio. Per potremmo citare nomi giganteschi, nel senso. Quindi ecco, diciamo che la caratteristica di Andrea è riuscire ad avere una buona musicalità dentro un repertorio che è molto accademico.
Ma Andrea, come... che cosa per te la chitarra?
Per me, diciamo, è una passione che è da tantissimi anni che la coltivo, circa 6 anni. Ero andato là a scuola di musica che neanche sapevo leggere, diciamo Mirko Taschini che mi ha imparato.
Era 6 anni fa, quindi?
Non sembra che veterano ormai.
Il tempo
però tra un po' è lei mio padre.
No, no, mai. Sudissimamente.
Per me è anche un modo, diciamo, per scappare dalla realtà in certi casi, magari quando succede qualcosa che mi rende un po' giù, è un modo proprio per scappare. Questo è anche un modo per fare conoscenze, per esempio con corsi, concerti e molto altro. Infatti ho conosciuto tantissima gente, tra la quale per esempio Leonardo Alunno, Pietro Ghibaudo e tantissimi altri che per me sono dei amici carissimi, con loro ho molto contatto fisico e... Diciamo anche verso i social.
Hai idee chiarissime, potresti prendere il mio posto perché devo prendere.
Però loro, ad esempio, Leonardo Alunno che ha citato prima, come Gabriele e Giacomo, fanno parte di un ensemble che si chiama Di Ferro un Guitar Ensemble, con i quali, diciamo, suoniamo anche il Vivaldi, insomma, musica comunque complessa e assai virtuosa. Ed è bello quello che lui ha detto, perché l'idea del contenitore è proprio questa, quella di riuscire a condividere sia una passione ma anche musica di un certo livello.
Assolutamente, grazie, poi torniamo a voi, finisco. Però complimenti, è bravo, bravo. C'è una persona con voi che è venuta con te, è tuo padre?
Sì.
Quindi lo salutiamo, come si chiama il papà?
Nicola Bavella.
Salutiamo Nicola che in silenzio da dietro ci sta a fare pubblico e sta vedendo e ascoltando da vivo. Grazie papà, grazie. La nostra intervista. Ritorno a Cesare e il nome?
Nicoletta.
Nicoletta, prima aggiungo una cosa, ti ho interrotto, poi ne riparliamo dopo, al caso di, a questo caso dicevamo, no?
Sì.
Vuoi aggiungere una cosa che poi...
Sì, era per... Vai. Motivare, diciamo, la nostra presenza qui in particolare, la mia presenza qui in particolare insieme ad Amnesty, che porta avanti una campagna, un appello per Assange ormai da diversi anni, e perché la settimana prossima a Perugia si svolgerà il Festival Internazionale del Giornalismo, al quale partecipano giornalisti da tutto il mondo, perché è un festival che ormai c'è da parecchi anni e ogni anno cresce come partecipazione. Quindi ci saranno giornalisti e giornaliste provenienti da tutto il mondo. Però il nome di Assange di Wikileaks non è più presente. C'è stato un incontro nel 2022 con la giornalista investigativa Stefania Maurizi, però nel 23 e quest'anno il nome di Assange e di Wikileaks non è più presente. Eppure la vicenda di Assange purtroppo è ancora tragicamente attuale, perché lui per l'appunto è ancora imprigionato senza avere accuse formalizzate e senza essere stato processato, okay, da 5 anni. Quindi noi portiamo Assange al Festival del Giornalismo e ce lo porteremo facendo dei volantinaggi, facendo
tutti
una
i giorni, tutti i giorni
dunque no, proprio tutti i giorni no, però dal giovedì alla domenica,
okay.
E poi avremo un'altra cosa interessante il venerdì mattina alle 11 a Porta Pesa, faremo un flash mob con allestimento dell'edicola attualmente non in uso che c'è lì, quindi, okay, ci sarà una conferenza stampa alle 11 e ci sarà la presenza di attivisti da Napoli che sono molto dinamici e molto creativi anche nelle loro performance. E poi sabato pomeriggio presso la sezione Ampi di Perugia in via del Cortone ci sarà un incontro a cui partecipa la responsabile nazionale di Amnesty Tina Marinari, responsabile del campagne di Amnesty, e poi partecipa il professor Mauro Volpi, che a Perugia è molto conosciuto, costituzionalista, e poi due giornalisti, cioè un giornalista del manifesto di Articolo 21 che si chiama Vincenzo Vita, e poi la giornalista Sara Chessa, che è una giornalista indipendente che segue il caso di Assange da diversi anni in inglese, lei scrive in inglese. Perfetto. Direttamente, quindi è internazionale, ecco.
Cioè, se vuoi aggiungere qualcosa?
Beh, che il Festival Internazionale del Giornalismo è proprio un'occasione per ripetere anche quello che stavamo dicendo prima, però che dal 17 al 21 Perugia diventa il crocevia di tantissimi giornalisti o meno.
Da mercoledì fino a domenica.
Da mercoledì fino a domenica tantissime persone famose non solo nel territorio italiano ma anche estero, e che possono offrire grandi spunti di riflessione, ma soprattutto questo festival quest'anno si dovrebbe tenere all'insegna del giornalismo come risorsa importante, come un qualcosa che aiuta l'essere umano sia nella mente ma anche semplicemente a offrire un più punti di vista. E se noi perdiamo quella pluralità, se chiudiamo tutto a un unico canale, lì veramente è una sconfitta non solo per il giornalismo ma per tutta l'umanità.
Mi è venuto in mente il caso del giornalista morto in Russia,
lui era più, cioè sì, lui faceva anche divulgazione, sì. Però il fatto sui giornalisti assolutamente, la Russia è uno dei paesi tra i tanti in cui l'opinione è diversa, soprattutto per esempio posso ricordare un esempio, una radio come questa, che ai tempi era l'Eco di Mosca, poco dopo lo scoppio della guerra russo-ucraina, è stata sciolta, sì, sì, su volere del governo.
Eh sì, purtroppo è un argomento delicato e che purtroppo ha fatto molte vittime, tra virgolette, no, sulla libertà di stampa. Andiamo con la musica, cambiamo genere, Aerosmith, e poi torniamo e se vuoi suonare qualcos'altro. Sono pronto, sì. Ok? Tempo della musica a metto io e poi quando torniamo tutto per te, va bene? 10 minuti e poi torniamo. A fa poco. Gunn e Aerosmith, prima di passare Luca e Daniela, un pezzo, sentiamo un pezzo di Gunn e poi passiamo, vai. Vai, presento e poi inizio.
Presento
vai.
Questa volta Sans de Cariglionze, che significa appunto dal Brasile, suona delle campane di Juante che sarà per Nambuco.
Vai. Thank you. Dani, che dire?
Bravissimo, davvero. Poi la chitarra è uno strumento veramente così delicato, la chitarra classica, e rapisce quando l'ascolti dal vivo.
Suonata.
Sì, sì. Abituati allo strombazzamento del pianoforte.
Hai mai letto c'è un libro bellissimo di Glenn Kurtz, che è un chitarrista, però che è poi riuscito a fare in realtà il chitarrista.
Non è il fratello di Glenn Gould, vero?
No, no, Glenn Kurtz. No, Glenn Gould è il pianista. No, vabbè. Mi hai rimesso in mente la famosissima frase della costruzione dello stadio di bellezza di Glenn Gould sulle variazioni Goldberg. Quella roba lì. E, insomma, il fatto stesso di quello che tu dici, Kurtz lo descrive in una maniera esegetica. La chitarra, quando nella storia dello strumento forse ha avuto quello spiraglio di riuscire ad essere lo strumento dell'Ottocento veramente principale, invece la rivoluzione del pianoforte ha corso così troppo velocemente che da Wegmeister in avanti il recital è pianistico e non è chitarristico.
Infatti, come oggi, il pianoforte, cioè è cambiato da pianoforte di un tempo.
Sì, è come dire di guidare una macchina degli anni 30 e guidare. Che dire, cioè, ci sono dei pianoforti ora che forse basta guardarli, suonano da soli. A parte che ci sono quelli che suonano da soli, sì, davvero inserisci in CD.
Quelli sono sempre stati pianoforti meccanici, okay, che col rullo suonavano. C'erano dei compositori che addirittura scrivevano, sì, sì, per i pianoforti a rullo, sì, nel 1900, tipo Charles Ives, ha fatto delle cose molto interessanti. Ma guarda, il pianoforte, a differenza di altri strumenti, ha una peculiarità, che è uno strumento tuttora in evoluzione. Mentre quando venne abbandonato, progressivamente abbandonato il clavicembalo era al suo apogeo e i clavicembali che suoniamo oggi sono copie fedeli delle macchine dell'epoca e si tratta di copie di macchine finite, al termine, proprio al culmine della loro evoluzione, così come per il violino. Se oggi un liutaio costruisce un violino non sarà uno Stradivari, tuttavia rispecchierà quel tipo di impostazione fonica. Per il pianoforte non è così. Pianoforte, c'è una ricerca continua dell'espansione del suono, della tenuta, del sustain della corda, della morbidezza del tasto, dello scappamento. Sì, sì. È una ricerca continua che viene fatta, diciamo, di concerto dalle case produttrici con i pianisti, con pianisti come Daniela. Io sono stato spesso a registrare su da Fazioli. E ogni volta che vado su con un pianista, l'ingegner Fazioli lo prende da una parte, a un certo momento lo chiama e dice: senti, provami questo, senti, provami, che ne pensi di questo, che ne pensi di quell'altro, e hai modo di vedere, uno, come si evolvono le macchine, anche semplicemente guardando i numeri di serie delle vecchie macchine di 10-20 anni fa con quelli di oggi, che evoluzione che c'è stata, e due, la cosa veramente che mi lascia sempre esterrefatto è due macchine nuove, numeri di serie consecutivi completamente diverse, è qualcosa di incredibile. È qualcosa
il
di
pianoforte è come un paio di scarpe, devi provarne tante.
Sì, esatto. Bella, Daniela.
Ma invece, lo dico sempre io, anche ai miei allievi, provatene tante, perché se non è che non lo puoi comprare tante, su internet.
Se potete, però, se potete. Perché
tu insegni anche, vai.
No, dicevi. Perché vuoi dire una cosa, cioè per un gran coda, siamo sui 200, ragazzi, per cui voglio dire provo.
No, ma infatti, cioè, studiare musica ancora oggi presuppone insomma, se uno ha una famiglia che sostiene, prima il collega diceva...
Giulio si chiama, dai tu.
Scusa. diceva appunto, bisogna studiare 10 ore al giorno. Io ripensando e dicevo, ma io non ho mai potuto studiare più di 4-5 ore al giorno, perché ho sempre dovuto lavorare per mantenermi gli studi, lavorare, che uno dice, quello non è un lavoro, quando ti chiedono...
Però qua vedi, arriviamo al classico problema che noi musicisti oramai nel 2000 e passa... lo abbiamo un pochino magari dimenticato, invece indietro era una realtà solida, cioè quella che la musica in un'ottica aristocratica
era,
chiaramente aveva un posizionamento specifico.
Sai, purtroppo nascere donna non era una gran fortuna neanche allora,
sì, no, questo,
neanche adesso questo... devo dire, visto spendiamo no, una
questa...
parola,
ah,
no, sì, nel sì, senso no, che come
è d'accordo.
No, perché come perché il problema è che poi quando ti nasce un figlio lì a quel punto ai lo chiamo Emilio sempre meglio di Basilio era se è una femmina non sa Marsilio l'ho chiamata Costanza era
ma non so però a un certo punto
Costanza.
È venuta l'illuminazione l'ha chiamata Costanza
ma non è venuta Costanza ma Daniela ciao sono nel cassetto mi piace fa un anno e hai Zaya.
Vuole fare un nuovo disco con Armida Records?
Quello sicuro, anche più
ascoltato.
Allora, un sogno nel cassetto, io ne ho tantissimi di sogni. Io vorrei riuscire a vivere di musica, cosa che fino adesso non mi è stata del tutto possibile. Ho dovuto sempre accettare compromessi, per quanto a me insegnare piaccia tantissimo e non lo ritengo un compromesso, però io insegno chiaramente pianoforte, ho fatto però anche lì, e quando poi certo. tu devi mantenere... famiglia e figli capito le bollette chi le paga il problema grosso è quello ecco un sogno del cassetto trovare un mecenate come un tempo io mi metto lì
le parole,
mi metto lì nella sua dependance io suono per lui mi paga bollette basta finte bollette
dove insegni lì Dani?
Io attualmente insegno a Prato, ho vinto la cattedra e quindi insegno in una scuola media di diritto musicale perché i corsi di perfezionamento in giro per l'Italia, esatto. Con una bimba ho dovuto abbandonarli.
Aspettiamo di... hai già questo sogno perché sarebbe vivere di musica.
Di trovare il mecenate, anche. Sì, guarda, facciamo un appello. Bravo, fai l'appello.
Un mecenate niata per Daniela, ma, ok. Poi se mi contando ti chiamo, va bene?
Sì, e okay. Facciamo metà comunque, dirò anche la persona.
Facciamo
attuale,
puntata, facciamo metà, okay, ci sto, sono d'accordo, va bene. Vuoi chiedere a Cesare e a Nicoletta. Nicoletta, su questa ancora no, battaglia che state portando avanti, se sei pranzosa per il futuro, che si possa... Diciamo, e poi Cesare, prossimi eventi, anche tu un sogno che, no, pensando a fa un po' arrivare estate, e prossimi mesi, un sogno di questi, quali dovresti già come membro e prossimi eventi. Parte Nicoletta, vai.
Sì, dunque io parto aggiungendo un particolare su di me, ovvero che io sono un'informatica, faccio l'informatica. E Assange è nato come informatico anche e la sua battaglia anche per il discorso di diritto alla conoscenza libera, l'apertura della conoscenza lo condivido molto. A questo riguardo ne approfitto per ricordare che la parola hacker di per sé non è nata come negativa. Un hacker è una persona interessata a come funziona qualcosa, a smontarlo per vedere come funziona e che cosa c'è dentro. Dopodiché, se delle informazioni che si ottengono tramite attività di hacking si fa un uso malevolo,
come tutte cose, allora, uso sbagliato, esatto, ed uso giusto.
Allora è stata coniata anche una parola apposta che è cracker in realtà, per indicare per l'appunto l'uso malevolo di capacità di hacking. E dunque, per il prossimo futuro, noi attivisti e attiviste speriamo veramente con tutto il cuore, tutta la mente, con tutto quello che possiamo che l'amministrazione degli Stati Uniti, che per l'appunto è quella che ha causato la situazione di Assange, perché ne richiede l'estradizione. Estradizione significa la possibilità di formalizzare le accuse e processarlo negli Stati Uniti. Speriamo vivamente che queste accuse decadano, anzi c'è una campagna adesso che sta rimontando per chiedere all'amministrazione USA sì, di ritirare le accuse.
Esattamente, Nicoletta, sì. Le accuse quali sarebbero?
Allora, le accuse, in particolare sotto Trump, sono state definite come attività di spionaggio, quindi diffusione di dati segretati, per attività di spionaggio, facendo riferimento a una legge degli Stati Uniti, Espionage Act, del 1917. Ora fate caso a questa data, 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, ovvero una legge creata per attività di diffusione di informazioni durante una guerra. Ora, quello che ha fatto Assange e WikiLeaks non è un'attività di spionaggio. Fra l'altro ci tengo a dire due cose. Cosa me le dico dopo se sono...
No, dico adesso perché siamo arrivati
così. Ok, allora, due cose. I documenti diffusi da WikiLeaks sono tutti originali, nessuno di essi è stato indicato come falso. E la seconda è che nessuno di questi documenti ha messo in pericolo la vita di nessuno. Questo è stato reso ufficiale. Quindi, quindi sono documenti di interesse pubblico, sono stati diffusi come di interesse pubblico e che non hanno causato danni reali a nessuno.
importante. E poi Tam, diciamo che è una persona molto un po' irrequieta qualche volta, non molto tranquilla, quindi è proprio capita poi col presidente, e poi no, in questo caso
sì,
non
molto,
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 speriamo che si possa risolvere veramente in questo caso.
Grazie.
Grazie a te. Cesare, invece tu?
Io ho un sogno.
E poi contatti, prima di alla fine.
Allora, sul piano
come
divagazione mentale, un sogno mio sarebbe già tanto di arrivare a 50 anni con un mondo che abbia più chiaro, cioè come in cui ognuno abbia la possibilità di poter essere se stesso. Cioè, se, so che sembra un qualcosa di molto utopistico, ma per me è un pensiero che
tempi di adesso ti sembra un ottimo augurio.
Per quanto riguarda Amnesty, le cose da fare con Amnesty, sicuramente ho due cose in programma che mi hanno dato l'opportunità di fare, ovvero di rappresentare il nostro gruppo di Perugia a Ravenna all'assemblea generale che c'è ogni anno di Amnesty, e poi io come individuo partirò verso agosto verso Lampedusa per un campo estivo di quelli proposti da Amnesty, che per chi vuole faccio l'appello, sono sempre aperti, ce ne sono diversi che vanno dai 14 ai anche over 50.
Perfetto.
Alcuni, quindi.
Perché guardi me quando dice
guardavo il microfono, giuro non era
via fuori lo scherzo, no, complimenti in bocca al lupo. Quindi appena Perugia e Mecenate, abbiamo avuto i due appelli.
Bravo, no?
No, però questo è importante, complimenti. Ti aspetto poi per parlare di questa esperienza quando tornerai.
Faccio un grande, un ultimo invito, cioè, di andare sul sito di Amnesty.
Che è?
www.amnesty.it, mi pare.
Perfetto.
Non mi ricordo, magari.
Ma mentre riguarda un attimo, siamo arrivati a fine.
Punto it, sì.
Punto it, ok, avevi fatto bene. Grazie a Luca.
Grazie.
Grazie a voi. Quali contatti della tua realtà?
Allora, Armida Records, trovate il sito internet in rete, armidarecords.com. Sul sito è possibile visionare le schede di tutti i nostri artisti e le schede di tutti gli album che abbiamo pubblicato fino ad ora, ovviamente incluso quello di Daniela, e è anche possibile effettuare dei preascolti tramite player di Spotify. Per quanto riguarda il Trio Danno, abbiamo la nostra pagina Facebook dove potete seguire le nostre attività e i nostri concerti futuri.
Grazie, ti aspetto, grazie mille.
Grazie a te.
Grazie Dani,
grazie a voi.
Per Mecenate, ma a parte scherzi.
Bravo, aspetto presto tu.
Assolutamente,
notizie,
ti chiamo.
Sono fiduciosa.
Se non mi senti chiamata vuol dire che non mi hai risposto nessuno.
Porca miseria.
Sbagliamo io. Contatti e devo si potrò il tuo CD, vai.
No, il CD intanto online, poi a ottobre avrò la presentazione al Centro Studi Boccheriniano a Lucca, per poi proseguire a Madrid, dove appunto Boccherini è stato, insomma, per molto tempo ha abitato, quindi lì, e poi insomma vedremo. I contatti che i miei? Per il Mecenate?
Anche per la musica. E anche allora, per la musica, sono
allora altro. Solo per il Mecenate. Che contatti? Io devo ancora riprendere a fare un sito web, quindi ora vedremo.
La trovate tranquillamente sulla nostra pagina.
Ecco, okay, appunto, perfetto, bravo, perfetto. Che meglio.
Io ti aspetto con o senza Mecenate, va bene? Per venire a trovare, ok?
Okay.
Grazie, in bocca al lupo, grazie.
Grazie.
Grazie Giulio, grazie Andrea. Giulio, creiamo i contatti tuoi e vai.
I miei contatti sono su tutti i social, quindi Facebook, Instagram, basta
Giulio Castri, senza
motore di ricerca con Giulio Castri esce il tutto. Chiaramente focalizziamo anche l'associazione della Casa degli Artisti, con la quale organizziamo tantissimi eventi, Carla e Francesco Minelli, che tra le altre cose faranno delle mostre anche parallele a tutta questa attività, perché il concerto già di sabato è organizzato con l'associazione della Casa degli Artisti, che tornerà in estate a Villa Fidelia, credo che Francesco te l'abbia ricordato. Adesso sono a Assisi, Bastia, e c'è una mostra imminente del Minestrini alla Sala Cannoniera. Anche loro hanno le loro pagine istituzionali, insomma, e quant'altro, e poi via discorrendo ti aspettiamo al concerto.
Allora, che vada, a partire dalle 21.
Sabato sera alle 21. Vi aspettiamo al concerto, nel plurale, scusate.
Non volevo fare nessuno. Devo ritornare a Prato, ma volendo col pensiero ci sarò.
Grazie, ti aspetto.
Cercherò un vicinato per lei.
Va bene. Poi fammi sapere così a contatto. Grazie e a presto. Grazie Andrea, complimenti, continua a suonare con questa passione.
Grazie,
grazie di voi. Grazie a Cesare. Ricordiamo ancora il sito.
Sì, sito generale d'Italia, amnesty.it. Se invece qualcuno avesse voglia di attivarsi, di venire a conoscerci, comunque sotto Amnesty Perugia su Facebook e su Instagram ci trovate. Quindi.
Perfetto. Contatti, grazie Nicoletta.
E cercate Nicoletta Bernardi e trovate Perugia per Assange.
Perfetto. Grazie qua ragazzi. Andiamo con musica con Nomadi Conto, perché tu mi mando i dai questa ottima canzone, e poi altre storie. musica e poi andremo fra poco. Fra pochissimo, ragazzi. Grazie ancora, a presto, bocca al lupo. Eccoci ragazzi, cambio immediato, velocissimo, scusate tanto per problemi su per la musica e per la dieta. Nuove storie, dopo aver sentito le meravigliose storie di prima, e quindi ben trovato a Bruno, ciao Bruno.
Piacere, ciao, ben trovato a tutti.
Bruno, ricordiamo il cognome?
Bokorovic.
Oggi quando ti parliamo con Bruno?
Oggi parliamo dell'attività della Bertoni, perché sappiamo l'imminenza del Salone del Libro di Torino, quindi c'è parecchia carne a fuoco.
E quindi parliamo. Grazie, ben trovato.
Grazie
volta.
A voi.
Grazie a Fabrizio, Pepini, dico bene?
Sì, Pepini, sì, bene. Grazie
tu parli di una della camminata, di sì. Bisbaglio, e dei benefici della camminata.
Certamente.
E come si chiama la vostra realtà?
Associazione Camminare Guarisce.
Perfetto. Ottimo titolo, perché dai bene idea sugli effetti della camminata. Ben trovato a Albano, ciao.
Ciao a tutti.
Tu mi sa che scrivi anche tu, è vero?
Scrivo anch'io, mi sa.
Ciao. Anche tu fai parte di Bertone Editore?
Faccio Bertone Editore, sì, okay. Sono un autore.
E quindi hai portato con te anche il libro che hai scritto? L'ultimo?
Sì, l'ultimo libro è Gli Angeli Non Cadono, è uscito un mese fa al Maniac.
Perfetto, perfetto.
In primavera.
Iniziamo subito senza andare con la musica, così recuperiamo, scusate per il ritardo, ma fai forte, bella diretta, passa, ci vuole, si parla un po' di tempo. Allora, Bruno,
sono qua.
Come, insomma, come procederà l'attività, no?
Ma l'attività è,
poi,
è plurima, è notevole, siamo infatti in un periodo abbastanza di fervore, per dirti giusto questo fine settimana abbiamo una ventina di autori della Bertoni in giro per l'Italia che presentano le loro opere, quindi per dirti che tutto sommato forse...
Hai portato un po' di qua, ve lo
conto. Sì, no, queste sono le novità che magari...
Dopo
le presenteremo di volta in volta, però poi magari anche con sì, i sì. singoli autori le valuteremo assieme, giusto per dire qualcosa.
Ok.
E niente, quello che abbiamo di imminente è, allora, uno è il 2 maggio che faremo un incontro alla sala della, un incontro letterario alla sala della provincia di Perugia, alla sala Falcone Borsellino, dove ci saranno presenti alcuni poeti e anche altri autori di romanzi, di letteratura varia, fra questi voglio ricordare Lamberto Fornari che presenterà il suo ultimo libro dedicato a Don Camillo e Pepone, che ha presentato con successo proprio al Casa Museo Guareschi a Roncole di Busseto. Poi per quello che riguarda le attività nostre, ecco, diciamo che la più grossa al momento sono due. Uno è il Wine and Music Green Festival, che sarà dal 17 al 19 maggio a Città della Pieve, che sarà un momento di incontro tra le eccellenze vitivinicole, agroalimentari, musicali, artistiche, letterarie in chiave ecologica e sostenibile. E l'altro grosso appuntamento, ovviamente, a cui ormai sono 7-8 anni che partecipiamo, è il Salone del Libro di Torino.
Il
Salone del Libro di Torino, quello è diventato un must della casa editrice, sono già da qualche anno che abbiamo anche un nostro stand proprio della Bertoni Editore. E poi avremo gli incontri il sabato 11, per esempio sarà dedicato alla poesia, saremo ospiti presso lo stand della regione Umbria.
Ok.
E poi ci saranno tutta una serie di incontri, di presentazioni e di novità editoriali, sia dal punto di vista della poesia che dal punto di vista letterario, romanzesco, narrativa, perché abbiamo poi le varie collane.
Vai e parti, diciamo.
Esatto, perché c'è la collana Schegge di sì. Anthony Caruana, poi c'è la collana Ira dedicata ai gialli, eccetera. I gialli, fra l'altro, un altro grande appuntamento è quello di Giallo Trasimeno, che sarà in agosto, però avremo modo di parlare più avanti.
Insomma, tanta canna a fuoco,
Tantissima. Tanta, cioè,
Bertoni non sta fermo un attimo.
Bertoni fa bene a non star fermo un attimo, perché credo che siamo in un momento...
Anche storico.
Storico, in cui secondo me la cultura deve avere la C maiuscola.
Assolutamente.
Anche a fronte di tutto quello che sta succedendo. Per cui, grazie a Dio, il pensiero è ancora libero, anche se c'è qualcuno che vorrebbe imporre un pensiero unico, però grazie a Dio noi ancora abbiamo
qua dentro
pensiero
libero.
Libero,
possiamo parlare.
Esatto, e possiamo parlare di tutto, cioè sempre nel rispetto chiaramente della libertà. A proposito della libertà, poi ti dico, sto curando personalmente l'agenda poetica del 2025, proprio legata al tema della libertà, che fa seguito all'ultima antologia che abbiamo presentato per la giornata mondiale della poesia, che era dedicata alla pace. Quindi pace e libertà
vanno, po di stretto,
vanno proprio del pari passo, ed è necessario
assolutamente
portarla avanti.
Poi torno a te, faccio il giro. Chi è Fabrizio? Che cosa è Camminare per guarire?
Camminare guarisce.
Guaisse, scusa, puoi camminare guaisse.
È stato prima un libro, poi un'associazione, ora siamo al Trasimeno, Passignano. E nasce da la storia di vita, una malattia, okay. Con il cammino sono riuscito a trovare giovamenti poco.
Da quanti anni c'è questa?
Ormai sono dal 2011.
Ah, tanti anni ormai.
Tanti anni, sì.
Io vi ho conosciuto a Defed perché sono pubblicate le vostre passeggiate e quindi quando parli di camminare, no? Waisse.
Sì.
Ma Waisse prima, cioè la testa, il figlio, oppure è un qualcosa che va di pari passo, no? Perché spesso il camminare, insomma, no, non è così difficile e i benefici invece è importante, penso, non solo per il fisico ma anche per la nostra mente. Dico
sì,
bene.
Io ci sono capitato un po' per caso nel cammino, uscivo da una patologia abbastanza grave e ho deciso di intraprendere il primo cammino. Poi ho visto che comunque, tornando nelle corsie degli ospedali, avevo visto che ero già differente. Dopo un mese di cammino c'era qualcosa che era cambiato. E quindi ho pensato che se volevo continuare a vivere sarebbe stato meglio fare nuovi cammini. Quindi certamente prima il fisico, poi la mente. Nel mio caso specifico erano comunque chemio ogni 8 settimane, quindi mi permetteva di liberarmi da tutte le tossine della chemio.
Voilà. Dopo vediamo l'attività vostra come si svolge.
Sì, certamente.
Invece a Bano gli angeli non cadono,
sì.
Ma quindi rimangono in aria, non cadono per niente.
Non cadono, anche perché gli angeli...
Imparano a volare, hai scritto tu questo libro.
Sì, gli angeli non cadono, anzi, se cadono imparano a volare. Mi sembra che in qualche modo è preciso, nulla succede a caso. Che,
poi non sapevo,
che io intervengo dopo questo primo racconto, no? Gli angeli, cioè le persone,
sì, sì.
Le nostre, perché noi siamo, le nostre fragilità... quando stiamo per cadere, probabilmente in quel momento lì che impariamo a volare o camminare, evidentemente come la storia del nostro amico di Passignano, da quanto ho capito. E gli angeli non cadono, racconto di alcune persone che hanno iniziato a cadere, perché capita nella nostra vita di cadere o comunque di essere sballottati dalla furia dei venti, quando poi si mettono tutti insieme diventa complicato, anche per cose molto piccole, perché a volte... reggiamo intere case sopra le spalle, poi è quel lago che invece non lo sopportiamo più. E qui racconta di un po' di persone che stavano cadendo, magari sono anche cadute, però in quel momento hanno trovato qualcosa di differente, o comunque hanno un modo di guardare differente. E, inizia, gli angeli non cadono è il titolo di una poesia che ho scritto tantissimi anni fa.
Okay.
Avevi i capelli lunghi con la coda. Come
Vabbè, i capelli, perché qua la mia situazione non è.
Avevo 20 anni più o meno e l'avevo scritta
per
una, appunto per una persona che invece. Le chemioterapie invece non state sufficienti.
Come ha cambiato anche te scrivere? Perché hanno un argomento delicato, poi.
Questo non è il primo libro, il precedente libro che ho scritto sempre con la Bertone Editore, con cui saluto Gianluca perché condivido con lui questa grande passione nei confronti della cultura,
sì,
tutta, e lo stimo tantissimo perché è un riferimento, è un esempio, perché la sua determinazione, la sua passione, la sua energia è fortissima. Detto questo, cos'è scrivere? Scrivere...
Poi è un momento delicato, no?
Ci sono 5 storie, scusate, all'interno di questo libro, ognuna molto differente l'una dall'altra, una ambientata a Buenos Aires, un'altra ambientata a Genova, che allora è un'altra ambientata a Genova, un'altra ambientata da Milano al mondo, un'altra ambientata tra Cortona, dove abito io, e Passignano, quindi proprio davvero, ho preso spunto, avevo degli amici, ho preso spunto da alcune persone di lì, e scrivere... Scrivere intanto evidentemente è un bisogno, prima di tutto, e questo lo consiglio davvero come forma anche terapeutica, ma non lo consiglio a mano, non lo consiglio a mano, qualsiasi psicanalista o psicologo consiglia di scrivere. questo è un aspetto, perché noi abbiamo bisogno di narrare delle storie, come abbiamo bisogno che qualcuno ce le racconti. Poi c'è un passaggio successivo, se vogliamo, poi dopo c'è una, prima, se vogliamo scrivere e pubblicare, consiglio magari anche di leggere qualche libro prima, evidentemente, perché c'è una, cioè, nei confronti della scrittura bisogna avere un, anche una sorta di rispetto, perché è una forma d'arte, evidentemente, è una forma di comunicazione che racconta la verosimiglianza, il verosimile, evidentemente, come altre, quindi molto rispetto, però è una grande forma, appunto, di libertà, perché consente anche di capire alcune cose che forse non pensavamo che avevamo dentro la nostra testa.
Dopo leggiamo anche un pezzo del tuo.
Grazie.
E ben trovato a, io sono arrivati precisi, mi ha detto 10 minuti, hai aspettato.
Ho aspettato fuori, pensavo stato... che ancora non fosse entrato nessuno. No. Ero quasi quasi puntuale.
Ben trovati a, ripetiamo i nomi.
Alessandro.
Laura.
Sonia.
Oh, poi devo dire che Sonia ho chiamato per una vita Luciana, se sbaglio, ti ricordi? A inizio, poi ho capito che adesso ho chiamato Sonia, non, sono più, non ho più sbagliato.
Sono 20 anni che ci conosciamo, ormai penso che...
No, ben trovata Sonia, a parte battute, grazie di voi, grazie a te Francesco, giusto?
Alessandro,
te poi non devo sbagliare. Ben ritrovati, è passato un po' di tempo da quando sono visti l'ultima volta. Come stanno le attività e che hai portato oggi con te? Perché voi due mai siete diventati di casa qua, però... Ehi, è la prima volta, giusto?
Sì, Laura...
Ciao, ben trovata.
Laura è con noi da tanti anni, nella nostra scuola di Kung Fu, perché diciamo e facciamo Kung Fu.
Vai.
No, ovviamente sembra che siamo qui per caso.
No, no, ecco. A te come ti presenta l'attività, la vostra atta.
Lei è con me da tanti anni, aveva 8 anni anche lei quando ha iniziato, era piccolina, forse anche meno, erano forse 6, ecco.
Adesso quanto ne hai?
Quasi 18.
Ecco, quindi ha fatto un bel percorso anche lei, è cresciuta veramente tantissimo da tutti i punti di vista e quest'anno forse è emersa e sbocciata un po', senza un po', è veramente sbocciata, si sta facendo una bella donna, ecco, così nella vita ma anche nel Kung Fu, quindi ha raggiunto, diciamo, delle belle soddisfazioni perché abbiamo avuto modo con Alessandro di andare in sia ad Atene a disputare delle gare a livello, diciamo, internazionale e sia in Ungheria.
Cavolo. Ma da poco, no?
Sì, da pochissimo. Abbiamo fatto in giro di 2 settimane, abbiamo fatto Atene e Ungheria e diciamo che loro mi hanno riportato veramente
un po' di medaglie, se devo mettere un po' di medaglie,
che soddisfazione, sì, ma non avevo dubbi perché sono belle persone, capito? Prima ancora che nel Kung Fu sono persone belle nella vita e quindi sicuramente vincenti, insomma, ecco.
Quante medaglie avete riportato,
Dai, facciamo i timidi adesso.
Perché adesso vuoi sapere il numero delle medaglie, perché sennò...
Ah, io Atene ricordo 4 primi posti e 1 secondo posto.
Dai, possiamo accettarlo. Possiamo dire che sono...
Disfatto, poi vedi tu, però, insomma, possiamo essere disfatti,
sì,
no?
Sì. E lei è venuta in Ungheria perché ad Atene non è potuta venire, però diciamo che si è fatta valere anche lì e quindi... Laura...
Sì, anche...
Vieni un po' più vicino, sennò si sente un po' la tua voce.
Dicevo, 2 primi posti in Ungheria e 2 terzi.
Cioè, 2 primi posti e 2 terzi.
Una gara internazionale, diciamo così, dai.
Prima gara in assoluto internazionale.
Internazionale, sì.
Com'è nata questa passione per Kung Fu? Com'è 20 anni che lo fai, no?
Sì, da quando avevo 6 anni che ho iniziato con una mia amica. Ma perché da grandi volevamo fare le Kung Fuiste. io volevo proprio insegnare Kung Fu in realtà da piccolina e no, questa passione è nata innanzitutto per una necessità magari di autodifesa, anche data magari dai genitori, ma magari anche per film come Kung Fu Panda o altri generi, insomma, che magari mi hanno incuriosito.
Okay.
Dopo, iniziando, è nata, insomma, la vera e propria passione per questo sport.
Come lo insegnate? Brava?
Sì, fantastico.
Certo.
Ovviamente.
Cioè, che domande fai, Nicola?
No, però una cosa ti devo dire. Voi da quanti anni siete qua? come realtà per uno? Quanti che anno siete?
Io ho aperto nel 2007 questa associazione.
Quindi siamo da quanti anni ormai?
Nel 2007, quindi insomma sono... Braco, quanti sono?
Sono 17.
17.
No, anche ci ho fatto una domanda.
Ma scherzi, domande così, non c'è meno sui lui, il conteggio, ma stai fuori, Nicola, come ti viene in mente?
Adesso faccio una domanda normale, non ricontare, una domanda normale, poi vado per musica.
Sentiamo.
Pensavi di arriva... non no, successo, ma ti conosce nel senso di che hai una realtà così, e questa domanda anche hai da quando c'è, così considerata, e che comunque ti ha portato, no, a che sei giovane, e poi con il passare del tempo ti rimanere in realtà, non ho tenuto come chiave questo.
Laura, scusa.
No, infatti non mi chiamo, mi chiappo tutti, voi ho cambiato nome due volte, che mi ha portato medaglie, no? Quindi ti aspettavi adesso.
Guarda, nello specifico non sapevo come si poteva sviluppare una realtà come la nostra, quindi realtà di gare, di competizioni, queste cose. Però ero certa che la cosa avrebbe avuto successo, perché ho iniziato anch'io, lui a camminare, lui a scrivere, e io per una questione proprio fisica mia di salute ho iniziato a fare Kung Fu. E, forse sopravvivenza, non lo so, ma comunque... Kung Fu a me mi ha salvato, insomma, questo è stato il mio strumento per il successo, ma per il successo non tanto medaglia, sì, cioè era successo nella vita, nel senso per la mia persona, insomma, per la crescita mia personale in primis.
Vai?
Beh, diciamo che non abbiamo mai avuto dei limiti da cui puntare, abbiamo sempre pensato che fino a dove potevamo puntare, almeno un tentativo ce l'avevamo, infatti anche l'ultima gara che abbiamo fatto non era tanto, siamo partiti con l'idea di vedere una realtà che era quella dell'estero, come si disputasse, come era attimo anche mettere il naso fuori da un'identità più nazionale, e quindi non c'era sicuramente l'idea di voler spaccare, voler fare, ovviamente era una cosa su cui puntavamo, su cui siamo allenati, poi infatti è andata bene. Però diciamo che abbiamo sempre dato molta importanza al voler provare le varie esperienze che ci venivano proposte.
Sì.
Quindi siamo molto liberi anche su questo aspetto, non è che puntiamo tanto all'obiettivo in sé, poi arriva, ma quello è un altro discorso, però quanto per il fatto di riuscirsi anche a rapportare con altre realtà che magari a noi ci sono distanti, anche perché abbiamo visto tanti aspetti, anche per quanto sia sempre Kung Fu, molto differenti anche dal nostro.
Assolutamente. Non ci prendiamo niente, ci diamo sempre delle possibilità e ovviamente degli obiettivi, se poi li raggiungiamo come in questo caso siamo tutti contenti, perché la scuola ovviamente ne gioisce, però poi in realtà ci importa poco, perché è il percorso che facciamo che è importante. Hai visto che bei ragazzi che
assolutamente.
Sono
assolutamente, bei determinati, quindi per questo
belli,
ho fatto
belli,
beh, complimenti, belli. Quindi voglio dire, facciamo un ottimo anno, continuate così. Adesso che ne metto a posto signore, poi ne metto a posto signore, come fanno proprio anch'io. Non vi assicuro che divento poi uno che fa Kung Fu, perché
Nicola,
non ci avevo mai. Però una prova andrò a fare, promesso. Adesso è un fortunato, quindi sono la giustificazione.
Sì, sì, sì.
Ritorno a Albano.
Sì.
E la copertina?
Sì.
Particolare.
Sì, la copertina è di una cara amica, Simonetta Ghezzi.
Sono delle foglie e poi c'è questa...
Sì, sono... Assomigliano... Sono, diciamo così, piume, no? Le piume,
sì, le piume,
noi ci immaginiamo le piume delle ali degli angeli in qualche modo, che poi potrebbero anche dare l'idea di foglie che cadono, perché per la leggerezza, sì, con cui succede, no? Autunnale. E poi c'è questa persona di spalle che può essere uomo, può essere una donna, non si capisce molto bene, probabilmente dall'idea
forse
di essere
uomo.
Più, forse uomo, qualcuno l'ha letta più una donna, evidentemente, di spalle che va, che cammina, e che si perde, che si ritrova, che trova una strada, questo non lo sappiamo, sta però con molta leggerezza, ecco, che non significa superficialità, no? Come ci insegna Calvino, leggerezza è qualcosa di differente, evidentemente, riuscire a stare un po' più soave, un po' più sopra le cose e anche un po' più lucidi sulle cose, e aggiungerei con delicatezza. Mi ricordo, c'era la più bella recensione fatta sul libro di Jack Frusciante uscito dal gruppo, sono davvero boomer, perché di Enrico Bizzi adesso lo ripubblica, no? Quando uscì però fu un fenomeno, sì, per noi allora adolescenti, ed era bisogna essere molto cauti con chi è felice, ecco, sì, trattare le cose con cuore e sentimenti. Sì, ecco.
Ne vuoi leggere un pezzettino?
Va bene. Allora, leggo la poesia che avevo annunciato prima.
Non dobbiamo fare gli applausi, avevo anche gli applausi indietro.
Perfetto, bellissimo. Era il mio sogno. Noi siamo
92 secondi.
Noi che siamo nati con i telefilm americani, che si avevano gli applausi finti. Oggi è Netflix, tutta invece, un'altra cosa. Ma allora,
sono vei, vai.
Applausi, sorrisi. Gli angeli non cadono mai. Anzi, se cadono imparano a volare. Se tutti i fiori dell'albero partoriscono ciliegie, se tutti i venti della sera trafitta diventano campane, se alle paure del buio si sostituiscono nidi per grilli e passeri, gli angeli non cadono. Se poi, un giorno, per caso, cambierà luce una stanza come cambia un dolore, se la voce per accompagnare un saluto odorerà la seta di un fazzoletto o inciamperà sui denti, se un figlio domani avrà gli occhi di chi ha trovato qualcosa, gli angeli imparano a volare. Se mi verrà alla bocca anche un piccolo ricordo, se non trovo più il senso in questa fiorita aria pesante, alla soglia del silenzio che tocca questa storia, se annegherò ancora i miei occhi a questa poca luce di questa donna che un giorno di sole si è persa, se una calda notte di fine luglio che non riusciva a dormire, tu, nascosta come la luna, non riuscivi a tenere gli occhi aperti, no. Non è vero, ho detto alle mie mani sudate. No, non è vero, ho detto alla mia fronte muta che non sa su cosa appoggiare. Gli angeli non cadono mai. Anzi, se cadono, imparano a volare.
Grande, complimenti. Bruno, tu che sei anche tu scrittore, no?
Sì.
Sentendo, che ti ha dato una sensazione?
Ma sai, ascoltando, a parte che non conoscevi il libro, pur essendo noi Bertoni, però hai visto, seguendo la poesia, è anche difficile per me seguire tutta la narrativa che viene pubblicata. Certo, gli angeli non cadono, sono esperienze che ognuno ha vissuto sulla propria pelle, no? L'ho vissuto anch'io nel mio passato e grazie a Dio ne sono venuto fuori e sono risalito, anche perché credo che alla base ci debba essere una grande forma di autostima che ognuno di noi deve riuscire a ritrovare, perché il famoso tunnel, no, in cui ci si immerge, di cui è difficile scorgere la luce, è faticoso da percorrere, però quando incominci a vedere la luce, incominci un attimo a interrogarti su quello che tu veramente sei e quello che pensi di valere, non che vali, ma quello che tu pensi di valere per te stesso, non tanto per gli altri, ma per te stesso, cioè recuperare veramente la stima che hai di te, allora su quello bisogna fare leva, bisogna fare forza, non dimenticando che è una cosa fondamentale ed è una cosa che molti si vergognano a chiedere aiuto, perché l'aiuto sembra che uno sia deficitario, no?
Sì,
però chiedere aiuto è proprio la forza che la persona ha in sé nel momento in cui deve venire fuori, no? Cioè l'aiuto suo che si è rivolto, diciamo metaforicamente, al camminare, quindi ritrovare la forza, l'aiuto che sicuramente hanno trovato quelle persone in quegli angeli che non cadono, perché giustamente forse ognuno di noi si porta dietro vicino un angelo, no? Parlano sempre di questo famoso angelo custode, che magari ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo, può essere una bella favoletta raccontata ai bambini, però dobbiamo anche crederci, per cui se ci salviamo da una certa situazione, come la poesia per esempio, in alcuni casi la poesia aiuta, la poesia salva. Montale diceva che non a caso la poesia è quel passamano a cui noi poi ci possiamo tranquillamente appoggiare, perché ci viene sempre in soccorso, ci viene sempre in aiuto.
Eh sì.
E quindi credo che sia importante. Quindi gli angeli non cadono sicuramente, anzi, dobbiamo sostenerli.
Assolutamente. Ho chiesto aiuto per gli applausi e mi è arrivato aiuto, senti.
Due minuti di applausi,
quindi ci sono anche gli applausi
di corazzata, potremmo anche in memoria,
però a parte complimenti, perché c'è tanto sentimento, la poesia,
grazie,
profondità, quindi che hai detto. Andiamo con la musica, poi ti parlare di Kung Fu, anche perché mi sa che fra un po' avete altri eventi, avete altri gare,
come sempre
quindi, infatti, quindi ne parliamo. Andiamo, se avete canzoni, anche legata a Kung Fu, c'è la canzone personalmente, non lo so.
No, basta.
Kung
basta,
Fu Fighting.
Sempre quella, se ne può più.
No, ma cambia, tu sei l'ispirazione. Perfetto, niente, fate niente.
Lacuna Coil, Shallow Life.
Ecco, vedi che vado a chiedere, ok. Quella metto sì, questa e poi metto la tua che mi hai chiesto, va bene?
Va bene.
A favore. Nessuno è stato multato, no, nessuno è stato multato, quindi va bene, siamo tranquilli. Ho sentito l'ufficiale a mezzodino, in realtà torniamo con i nostri ospiti. Allora, Emanuele, perché non più Martino, perché dicevo, si chiama Emanuele Giacomo
Francesco.
Ah, c'è capito, il nome Giacomo c'è, però non è il nome tuo, è il nome tuo figlio. Quindi. E quindi invece Emanuele adesso scoperto il nome tuo.
Ma si è creata un'energia di gruppo, sì, sì, che fa lavorare.
Mi chiamo i nomi, bello, come facciamo, nomi diversi, sono sempre stesso nome.
Assolutamente.
Uno sa noi, invece a me non così, no, scherzo. Emanuele, invece tu fai parte di una terza, diceva.
Sì.
Fabrizio, che è a te, lo diciamo?
No, io faccio parte di Camminare Guarisce insieme a Fabrizio, ho conosciuto Fabrizio qualche anno fa.
Stata, appa, molto
grazie dell'opportunità che grazie ci avete dato questa sera, ringrazio anche qui
da questo pomeriggio, no?
Sì, 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 pomeriggio, veramente un pomeriggio interessante. Tu hai detto che non ci conoscevamo, no. È tutto casuale, invece è tutto ben collegato. Due cose, ma noi ci occupiamo di cammini, in particolar modo con tanta soddisfazione che dico che da oggi dalla Francia sono arrivate tre giolette, non so, non le conosce quasi nessuno, tre giolette sono tre seggioline a rotelle per disabili, perché arrivate dalla Francia perché l'azienda è produttrice francese, siamo stati premiati dalla regione Umbria con un bando. Con questo bando abbiamo comprato queste tre seggioline e ci porteremo a camminare ovunque noi camminiamo con i piedi, portiamo a camminare chi in un momento è in difficoltà. Non a caso, guarda, non a caso gli angeli non cadono mai. Se uno è in difficoltà e anche caduto, per noi la nostra idea è che si cammina sempre, anche stando seduti, anche adesso siamo in cammino. Siamo durante un percorso, no? Siamo qui a parlare dei nostri, ognuno delle sue professioni, dei suoi progetti, dei suoi progetti di vita. E anche se uno è caduto, per un momento non può camminare, noi lo portiamo a camminare, perché noi pensiamo, io credo fortemente nella ridistribuzione delle opportunità, soprattutto quando uno è stato fortunato o in un momento è più fortunato di un altro, portiamo a camminare chi ha difficoltà fisiche. Con queste tre giolette, due da bambino, due da adulto e una da bambino, faremo godere della natura, le bellezze del lago Trasimeno, ma potremmo andare ovunque anche con chi non se lo può permettere da solo.
Poi va l'attività, Fabrizio, sia nel territorio umbro, solo nel territorio umbro, vuol dire anche fuori dal territorio umbro?
Allora, abbiamo creato un cammino, si chiama la Via del Trasimeno,
okay.
Sono 170 chilometri, fa 7 tappe che tocca gli 8 comuni del Trasimeno,
okay.
Come territorio, però andiamo anche fuori. Io ho camminato principalmente su quasi tutti i cammini europei, il più alto era da Gran San Bernardo fino a Gerusalemme, quindi abbiamo la Spagna, il Portogallo, la Francia, la Turchia, la Grecia.
Bene, sono stati.
E poi a un certo momento, perché cammina solo, sì, è bello però.
Dopo un po'.
Ecco. E a un certo momento mi sono fermato, dopo qualche anno, l'unica cosa che ho visto è che ero ancora vivo, perché mi davano 2 anni di vita, quindi mi erano passati quasi 7. E allora è venuta l'idea con tanti amici, facciamo qualcosa di costruttivo di questa cosa. Tutte le conoscenze che avevamo avuto, esperienze, che avevamo vissuto un cammino, avevamo visto veramente il potere terapeutico del cammino, ma non solo nelle malattie oncologiche.
Sì, ma in generale.
In generale. E quindi abbiamo aperto questa associazione che all'inizio è stata rivolta ai malati oncologici, ai ragazzi con problematiche sociali, ragazzi del carcere minorile. Del circuito penale minorile, abbiamo portato in cammino. Collaboriamo con l'associazione di Milano, si chiama Comunità Nuova, quella di Don Gino Rigoldi,
sì.
Quindi 2 volte all'anno facciamo dei cammini inclusivi con ragazzi dei servizi, generalmente uno d'inverno e uno d'estate, e poi sono venuti da noi, abbiamo aperto a ragazzi che hanno più problematiche e poi ecco c'è stata l'idea anche, grazie a Emanuele, di aprirci verso un altro mondo della disabilità per permettere a tutti di vivere nella natura, anche quelle poche ore, però sono poche ore che fanno la differenza. Uti.
Manu, vuoi aggiungere?
Sì, a proposito delle tematiche trattate e della signora che parlava di Kung Fu prima, Sonia ha detto una cosa che io ci credo in particolar modo, che ricorre anche in tanti libri che parlano di cammino, parlava del percorso, e abbiamo condiviso questa cosa prima durante la canzone. Per noi è importantissimo la meta, quando uno si prefigge di arrivare a Santiago o fare tutta la Francigena, che sono lunghissimi, percorsi lunghissimi, senza la meta uno non si metterebbe mai in viaggio, quindi è fondamentale la meta, come un'Olimpiade, una competizione in Ungheria, avete detto prima, però poi è importante godersi il percorso, e durante il viaggio la vera goduria. Poi la fine non ti devi aspettare niente. In questo libro che io ho letto un po' qualche mese fa diceva: senza Itaca non si sarebbe messo in viaggio nessuno. Ma non ti devi aspettare niente da Itaca, anzi spera di arrivarci il più tardi possibile, goditi il viaggio e arricchisciti durante il viaggio e durante il cammino, no? Noi siamo anche fortunati, il cammino è una metafora grande della vita.
Assolutamente.
Camminare, come dice Fabrizio nel suo libro, non si può camminare in intera vita, deve stare sempre a camminare, però possiamo fare una cosa importante, portare gli insegnamenti del cammino nella vita. E questi sono fondamentali. Il primo tra tutti è fare il sacco quando uno parte per un lungo cammino. È un grande insegnamento di priorità, mettere in ordine le priorità, lasciare a casa le cose inutili e portare via quello che ti servirà. E anzi, il sacco leggermente più vuoto che pieno, perché così almeno sarà in grado di accogliere le cose belle che il cammino...
Le due cose fondamentali nel sacco da portare via...
Le due cose fondamentali. Io allora metto una cosa che non mi serve mai, però ce la metto sempre, il keyway, è tipo l'assicurazione. Perché con un keyway, una cosa che ti ripara, sei sicuro e speri sempre di non utilizzarla, anche se le migliori camminate l'ho fatta sotto la pioggia. Però il keyway, anzi, sembra quasi un amuleto, quando lo porto via piove male. Anzi, secondo me devo smettere di portarlo via per la fortuna del lago Trasimeno, di qualcosa. Almeno comincia a piovere, mi bagno io, però salviamo il lago Trasimeno.
E secondo?
Seconda cosa che ti devo dire, scarpe, calzetti non vanno dentro allo zaino, però per me sono fondamentali, scarpe e calzetti. Okay. Un paio di scarpe buone, un paio di calzetti buoni, poi veramente il resto te lo trovi durante il viaggio. Allora sul sacco, in effetti dentro il sacco da mangiare il meno possibile, perché appesantisce, te lo trovi durante il cammino.
Ma
io
non potrei farlo, però
la veramente guarda, la provvidenza è enorme, soprattutto su grandi cammini tipo Santiago trovi gente accogliente.
No, assolutamente, adesso lo scherzo,
senza però fare tanta pubblicità alla Spagna, devo dire, lungo la Francigena io alloggiai a una stella donata a Valpromaro c'è uno stella donativo molto famoso, gestito da Hospitaleros, da gente volontaria, però è tutto il paese che è volontario. Se manca qualcosa il prete suona la campana e arriva gente e dice: che ti serve, donna? Non rimani mai con la fame, non rimani mai senza un tetto. È bellissimo, sì, io lo auguro a tutti di fare un bel cammino di più tappe.
Assolutamente, sì. Poi torniamo a parlare di cammini, finisco.
Grazie a te.
Invece voi adesso quando andate ancora in giro per il mondo, possiamo mettere qui in Italia, qua in Umbria, che impegni
me,
avete?
Non è che possiamo dirle così tutte.
No, vabbè, da qua a giugno.
No, troppo no. Guarda, aprile, facciamo il Tai Chi Day.
Ok.
Importantissimo.
E a Pianimassiano.
Pianimassiano, 2 giorni l'aria, quindi proprio in mezzo alla natura, in mezzo ai prati, no? Per promuovere questa attività in cui crediamo tantissimo, che è appunto il nostro Kung Fu. Tai Chi, perché ovviamente Tai Chi Day è a livello mondiale, in tutto il mondo fanno Tai Chi, quindi anche noi lo portai una cosa tipo 16 anni qui a Perugia, 16 anni fa, mamma e ancora mia. Sono lì che dopo 16 anni faccio Tai Chi in mezzo al prato.
Io ho conosciuto la sua realtà proprio a questa giornata.
Un anno che abbiamo incontrato lì a Pianimassiano.
I maestri facevano tra te le prove, no? Gli allenamenti.
Sì, ma sai, ogni anno invito in realtà tantissime associazioni di Kung Fu, diciamo, in tutta Italia, così. Poi negli ultimi anni ho visto che siccome ognuno coltiva il proprio orticello, ho detto: senti, sai che ti dico?
Mi faccio gli affari miei.
Però io ci sono, i miei allievi ci sono, i miei ragazzi ci sono, i miei ragazzi di tutte le età, sto parlando.
Quindi da a?
Ma guarda, il piccolo è 3 anni e più grande penso 80, siamo più 80, sì. Quindi insomma abbiamo un bel range.
Ma legato.
Sì, ma la cosa bella è condividere quelle giornate, sai.
Sì, no, assolutamente.
a fare quello che ci piace fare alla fine, che non è tanto, ma è stare insieme, che penso che sia la cosa fondamentale.
Sì.
Perché non ci stiamo preoccupando adesso che cosa faremo, che cosa insegniamo, che facciamo, andiamo a fare. Andiamo lì per condividere. Una passione va bene, ma comunque promuove una sana vita all'aria aperta, adesso che si può, adesso che c'è il sole, adesso che troviamo energie da questo,
assolutamente,
questo universo, insomma, quindi
andate a quella giornata.
Sì, ultimo weekend di aprile.
Okay.
Siete invitati tutti, ovviamente.
È sabato e domenica?
Sì, quindi siamo lì dalle 10 alle 7.
Andate. Quindi segnate
queste zona Bocciodromo, insomma,
sì.
Lì.
Segnate queste date e andate numerosi. Lui parla di qualcosa, no? Di ma fino anche no, con fuori.
Come
no? No, parla di autostima, no? Di avere una meta.
Come no?
Tanti, sì, punti comuni.
Diciamo che noi questo lo riportiamo come motto un po' generale, che si dice Kung Fu è per tutti, ma non è per tutti. Mm-hmm. Proprio per il fatto che molti anche da cultura...
Quindi ci posso
uscire
anche io a fare?
Tutti.
No, tranne te.
Perfetto.
Cioè, finisci la frase, Alessandro.
Tranne me.
Tranne Nicola, ecco.
Ci sono eccezioni.
Ci sono eccezioni.
Che Kung Fu non è, ma giustamente, vai.
Perché normalmente anche la cultura che vedi da film, la cultura comunque che è arrivata in Occidente, si... parla del Kung Fu sotto certi aspetti,
sì,
anche un po',
sì,
mitologici,
sì,
cioè li vedi,
sì,
proprio che quando
parli di Kung
Fu, quando in realtà Kung Fu di per sé deriva proprio dal discorso di fare un duro lavoro per qualcosa su cui punti, penso che lo dicevamo anche altre,
sì,
volte,
sì, sì.
Quindi di per sé fare Kung Fu tu lo puoi fare qualsiasi cosa che fai. Se ti impegni per qualcosa in cui credi, tu stai facendo un duro lavoro per quello e stai facendo Kung Fu, che può essere in uno sport, può essere per qualsiasi altra cosa.
Anche a me non lì.
L'importante è che ci credi fino all'ultimo, quindi prosegui per questo, per l'appunto, percorso. Quindi, come dicevamo, noi andiamo a fare anche questi eventi non tanto per l'idea di dover insegnare cose stratosferiche a chi ci segue, o chi comunque vuole partecipare, ma quanto per innanzitutto far conoscere veramente cos'è questa realtà. Perché è per tutti, non è per tutti, proprio per il fatto che comunque è una cosa su cui va lavorato a lungo, profondamente, ti annoia all'inizio perché è una cosa che non è per tutti, però se ti dà passione poi ti restituisce tutto quello per cui hai lavorato.
Assolutamente.
La testa prima di tutto.
Eh sì, la via mentale soprattutto.
Sì, sì, sì.
Bruno, mi devi prima di insegnare qualcosa su un'altra musica, che vogliamo ricordare che con una collaborazione.
Sì, noi,
poi
abbiamo,
con la
noi abbiamo avviato una collaborazione con la FUIS, con la Federazione Unitaria Italiana Scrittori, e abbiamo iniziato a Pesaro a novembre scorso una prima serie di incontri che poi abbiamo portato sul territorio nazionale, che ha per titolo, diciamo così, il libro Lo scrittore, il lettore. E la FUIS è diretta da Natale Antonio Rossi, che è il presidente, e si avvale della direzione artistica di Jean-Luc Bertoni, naturalmente, cioè instancabile. Da quelle
dappertutto?
Sì, sì. Però è anche, come dicevamo prima e come ribadiva anche Albano, è un bene che ci sia,
no,
un'attività del genere,
cultura,
no, perché poi sai...
No, no, ma io dico, ma sono d'accordo con te.
No, ma ti dico, si collega molto bene anche a questo discorso di questa serie, perché per esempio qual è stato l'obiettivo di Jean-Luc e della FUIS con quell'iniziativa nata a Pesaro, che poi abbiamo portato a Civitavecchia, è andata a Cortona, adesso la prossima settimana, sempre con questa iniziativa, siamo a Rende, in provincia di Cosenza, quindi dovrebbe esserci anche l'Abruzzo ventilato in una qualche maniera, però non è, diciamo, cose che ancora non ci sono. Qual è stata la forza? È quella anche di riunire i vari editori presenti sul territorio, e quella è stata una bella vetrina sia per gli editori stessi che per l'organizzazione nostra. Qual è stato? Che per esempio quando siamo stati a Pesaro, senza togliere niente a nessuno, molti editori non venivano per portare i loro libri, però non portandosi magari dietro gli autori, o gli autori che venivano non si portavano dietro sufficientemente pubblico per presentare il loro lavoro. Però al di là di questo, che sono episodi, perché abbiamo,
sì,
Civitavecchia, Cortona, so che sono andati molto bene sempre con questo in quest'ottica di sinergia, no? Perché praticamente la bellezza della Bertoni qual è stata? Io ormai sono quasi, il prossimo anno sono 10 anni che lavoro con Jean-Luc, almeno per quello che riguarda la poesia, però siamo cresciuti insieme da questo punto di vista, è il non trincerarsi dentro se stesso, però cercare di aprirsi all'esterno. Il discorso dell'orticello che faceva prima Sonia, no? Cioè, c'è una tendenza da un punto di vista associativo di rinchiudersi nell'orticello. Io con le associazioni ci sono lavorato in passato, però appena cercavi un minimo di collaborazione loro pensavano che tu volessi invadere il loro territorio e magari erano disposti, sì, tu vieni da noi, però noi a te non diamo niente. Quindi chiaramente il discorso finiva, per cui uno dice va avanti per conto suo. Quindi da un punto di vista editoriale questo è sicuramente un discorso pregevole. Poi è chiaro che dipende dalla sensibilità di ognuno di riuscire a raccogliersi. Il discorso del cammino, no? Che ci si ritrova casualmente. Cammini, per esempio, è stata l'agenda poetica del 2024 che io ho curato per la Bertoni Editore, no? Quindi è anche quello, è un percorso. Il cammino è anche il discorso che fa il poeta, che fa chi scrive, no?
Assolutamente.
Lo fa, è un discorso interiore che però poi porta all'esterno, cioè la forza della poesia qual è? È quella di dare la possibilità al lettore in qualche maniera di riconoscersi, cioè, e di porre il solito interrogativo che forse non avrà mai risposta: è la poesia che sceglie te o sei tu che scegli la poesia? Sei tu che scegli la poesia.
Torno a Bano, mi viene una curiosità, ma tu hai due cinque gatti?
Sì.
Due cani, oltre cani, due cani.
Cinque gatti.
Poi due pesci rossi.
Ho cinque gatti femmine, due pesci rossi, sono convinto che siano femmine anche loro, una moglie, una figlia. Avevo una figlia, e poi aggiungo un cavallo, in quel caso però è castrone, che non so cosa voglia dire.
Quasi devo.
E uno dei motivi per cui ho deciso alla fine, dice, scriviamo questo libro, e no, scriviamo, pubblichiamo, perché era stato scritto, non ero convinto. È perché nella dedica lo dedico agli angeli della mia tribù, della nostra, dico evidentemente.
Si parla di la tribù, per cui ti ho fatto una...
Della tribù, noi, mi piace chiamare questo termine tribù, un po' riprendendolo dal signor Molossin di Daniel Pennac, no? La tribù quindi è una famiglia allargata. Sì. Tra i motivi c'era anche Daisy, la cagna che... A gennaio
è scomparsa
ed era un membro della tribù importante, e noi lo abbiamo citato evidentemente per forza. Penelope dice devi mettere anche Daisy, anche perché anche se Dico riesce a
ammazzo. Ti ricordo a Cico il film che
racconta la storia di Daisy. Daisy era fondamentale in questa sistemazione, in questa tribù. E da questa tribù evidentemente, dico anche un'altra cosa, da questa tribù prendo a volte vizi, debolezze, imperfezioni, che sono le cose più belle. In un uomo e in una donna le imperfezioni sono le cose più belle, interessanti, intriganti, da tanti punti di vista. Sì. E prendo a volte prestito anche dei nomi, mi servono perché siano più i personaggi siano più autosufficienti con quel nome. E come dico, prendo anche l'amore, perché dico dell'amore non si butta via niente.
No.
È così. Ho sentito due cose che vorrei riprendere, non mi interessa parlare del mio libro, perché invece mi fa molto piacere condividere questa cosa. Prima della camminata e del toglierci dei pesi, allora immediatamente ho avuto una visione, un film molto bello, che amo molto, che è Mission con Robert De Niro, Jeremy Irons, una colonna sonora fantastica di Ennio Morricone, che stranissimo che non abbia vinto l'Oscar in quella colonna sonora, celeberrima. Robert De Niro fa questo cammino che lo porta a questa, nelle cascate del Paraguay, da questa tribù, e si porta dietro tante cose, tante sue cianfrusaglie. Lui era un generale, era uno schiavista, quindi si porta dietro tante cose enormi. Riesce a portarle risalendo tutta la cascata. Arriva là un bambino, un Indios, gli ritaglia e cadono via, e lui si mette a piangere, e in quel pianto la liberazione, perché non servivano più, lui era uomo senza quelle cose lì. Questa è bellissima. Come invece dell'amore, avete parlato del cammino che fate con ragazzi che hanno avuto anche passati difficili, sì. Mettiamola questo. Io ho sentito in settimana un'intervista al cappellano del carcere di Milano, carcere giovanile di Milano. Certo, Don Gino, l'ho sentita splendida lui. Cornice.
È con lui.
E che cosa augurava ai suoi ragazzi, che li chiama i suoi ragazzi, i suoi figli, di innamorarsi.
Bello. Perché che poi amore vuole tanto, no?
Certo, di innamorarsi di qualcosa. Ci si innamora di qualcosa. Se non si crede in qualcosa, che poi è quello, amore è quello in credere in qualcosa, l'impegno, il Kung Fu non ce lo metti. Che possa essere, senza credere in qualcosa, siamo uomini a metà, non diamo il senso. E quindi uno dei motivi è che credo in questi personaggi, evidentemente, che fanno parte di questa tribù e che in qualche modo ogni tanto scorrazzano all'interno di questo libro, si fanno personaggi.
Bello,
per dare
grazie.
Un loro punto di vista.
Grazie di voi. Manuel, di cosa?
Sì, mi collego a quello che hai appena detto. A quello che hai appena detto, e dato che siamo in tema anche di scrittori, mi è capitato di imbattermi in un libro, librone grandissimo, ho letto solo le prime 100 pagine, ma illuminato.
Quante pagine sono tutto?
Sono 1700 pagine. Però parlava Shantaram di Gregory David Roberts, diciamo un'epopea. E nelle prime 100 pagine c'è una cosa illuminante e dice: camminavo adagio, continuavo a guardare il cielo così greve di stelle che la nera rete della notte sembrava gonfia, traboccante di un bottino scintillante. Quando sei in prigione non puoi vedere albe, tramonti, cieli stellati. Sei chiuso in una cella 16 ore al giorno, dal primo pomeriggio alla tarda mattina. Ti rubano il sole, la luna e le stelle. Non è l'inferno, ma ti tolgono il cielo, ed è altrettanto orribile.
È la forza anche della scrittura questa, cioè pur essendo rinchiusi c'hai la possibilità di vedere il cielo e le stelle e poi raccontarlo attraverso la narrativa, attraverso la poesia o altro. Quindi è un cammino che comunque interiore tu fai e porti avanti, o per te stesso o per gli altri, comunque è un cammino che tu fai. Grazie Dio non ci sono steccati, non ci sono barriere.
Portiamolo anche nelle scuole, facciamo che le scuole insegnino le materie fuori dalle aule.
Ma guarda, c'è una professoressa che a Pesaro, Villa Caprile, l'Istituto Agrario, che ha fatto un laboratorio di poesia. Noi poi abbiamo pubblicato anche un'antologia di 10 ragazzi che lei seguiva. E credo che quello è stato una bellissima cosa, cioè il portare la poesia, anche perché oggi nella poesia, per esempio nelle scuole, credo che nessuno la studi più, assolutamente. Anche ieri sera guardavo L'Eredità, chiedevano l'inizio, l'amor che muove il sole e le altre stelle, invece di dire l'amor hanno detto la notte. Giovani di 23 anni, ragazzi. C'è da mettersi le mani nei capelli, capito? Per cui ecco il discorso che la scuola possa attingere, anche insegnare o avviare i ragazzi alla poesia è fondamentale.
Mi devo stoppare una musica, presenti tu la canzone, vai.
Shall Your Life.
Basta. Sintetica, precisa, chiara, concisa. E spero che parte.
Il passato ma così scherzo, il
Milan. Forse sì, perché c'è Guccini. No, aspetta, c'è Guccini. C'è Guccini, mi è partito Guccini. Adesso qua. Eccoci qua, ragazzi, sono state un po' di introduzioni da Guccini, anche quasi ma abbiamo sentito, ci abbiamo fatto. Ah, sono arrivati alla fine, ragazzi, purtroppo è boiata quest'ora di diretta, insomma questa puntata, però grazie a tutti quanti, quindi un grazie qua a Bruno, ciao Bruno,
grazie a voi dell'ospitalità.
Ricordiamo i contatti e evento più vicino.
Allora, l'evento più vicino è quello più importante a livello nazionale, il Salone del Libro di Torino, dal 9 al 13 maggio, dove la Bertoni Editore sarà presente con un suo stand. Nell'immediato, il 2 maggio, abbiamo questo incontro letterario alla Sala della Provincia di Perugia, alla Sala Falcone Borsellino, e poi la prossima settimana, il 18, avremo la conferenza stampa alla Regione, in cui presenteremo tutte quante le attività della Bertoni di cui ho accennato prima e di cui spero che avremo modo di poterne
contatti
riparlare. Contatti, c'è sempre il discorso, il sito della Bertoni, www.bertonieditore.com, e poi i numeri telefonici che perfetto. Potete trovare, o il mio per quello che vi riguarda la poesia, o quello direttamente della casa editrice, scrivendo a redazione @bertonieditore.com.
Grazie di cuore, in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Grazie a Fabrizio, a Emanuele. Lasciamo i contatti. Il prossimo evento, organizzate?
Prossimo evento, ecco, c'è l'idea Battezzale Giolette.
Sì, ci piacerebbe fare una bella presentazione con le Giolette. Se qualcuno ha bisogno di regalare, o qualcuno ha piacere di regalare una bella giornata all'aria aperta a chi è in difficoltà, noi ci siamo. Questo è un nostro motto.
Perfetto.
Noi arriviamo con la nostra Giolette, ce ne abbiamo tre, una da bambino e due da adulto, ma diciamo poi ci vogliono anche chi spinge volontà. Quindi partiamo umili, arriviamo con una Giolette e tanta gente di buona volontà. Siamo anche nelle scuole con i cammini. E anche grazie al FAI facciamo veramente, proviamo a fare storia, geografia, matematica, scienze
che se ne vuole,
all'aria aperta, è meraviglioso, è meraviglioso.
Contatti a voi?
Contatti. Beh, c'è il nostro sito,
il sito del Camminare Guarisce, della via del Trasimeno, e poi pagine social, Facebook.
Ok, grazie, ma come vi aspetto per parlare di ancora meglio questa data, grazie di voi, grazie Armano. Contatti, e dove si può trovare questo libro? Gli Angeli in un caso.
Dato che i figli sono tutti belli uguali, io parlo anche velocemente. Prima degli Angeli non cadono, avevo pubblicato Cammina Piano, appunto.
Mi piace, a me piace.
Cammina Piano, dove li potete trovare questi libri? Li richiedete in libreria, nelle librerie della zona, e chiaramente aggiungo il discorso della Bertoni Editore. Dico una cosa su Gianluca Bertoni, velocissimo. La cultura è tanto bella, leggere tutto è bellissimo, ma tutto questo non si fa così dall'aria, no, non cade dall'aria. Servono idee e servono persone che poi ci mettano impegno, come poi, tutto il resto, quello che
io abbiamo presentato. Io voglio essere papà, un uomo libero?
Al momento no. Quando sto leggendo nuovi libri.
Quando devo preparare il punto, ci sentiamo e vieni a presentare.
Volentieri, sono stato molto bene.
Grazie a Alessandro, fatto Laura e Sonia, o manco non ho sbagliato. Contatti, sono bravo, prossimi eventi, vai.
ASD Kung Fu, Sonia Spaccini, prossimo evento, 27-28 Tai Chi Day, zona Pian di Massiano, Perugia vicino al Gocciodromo, e lì faremo Kung Fu piano, perché faremo Tai Chi, quindi ha tecniche molto lente e...
Mia moglie è appassionata di Tai Chi, lo faceva su Trasimeno.
E se volete andare a vedere, andate lunedì e giovedì, giusto per gli eventi?
Giovedì sì, per gli adulti e i bambini, e i bambini sono anche bambini e ragazzi anche il mercoledì.
Perfetto, grazie di tutti, di qua a tutti, in bocca al lupo.
Grazie.
Con me ci andiamo lunedì con lo sport, e solo poi sono un'altra storia di persone coraggiose, come chiamo io. E vi lascio una quella canzone che Sonia amerà tantissimo, perché è famosa, ma è amerai perché ti piace tantissimo questa canzone, proprio legata un po' a non so confuso, ma anche un po' al discorso del cammino, delle mete. Adesso ve la faccio sentire, così vediamo se piace anche a voi. Con me sentiamo lunedì e poi sabato prossimo con Siamo a Frutto. Buon weekend, buon sabato, fate i bravi e alla prossima. Ciao ragazzi, adesso vai con la canzone.